Per proseguire con il nostro programma e ringraziandovi per questa operazione di Office, volevo riprendere qualche cosa da uno dei testi che menzionavo la volta scorsa e di cui non abbiamo parlato, cioè abbiamo chiuso con le testimonianze del De Martino appena sul De Martino appena morto da parte di alcune persone che avevano lavorato con lui in due, diciamo, incontri che si erano tenuti a brevissima distanza nel mese di giugno. De Martino era morto a maggio e abbiamo visto l'intervento di Cirese in un incontro tenuto alla libreria Einaudi. Poi c'era questa trasmissione tenuta alla radio con gli interventi di Carpitella, Gervis, Levi, moderato da Enzo Paci. Quindi, a parte il moderatore che interviene, ma essenzialmente abbiamo gli interventi di Carlo Levi, Giovanni Gervis e Diego Carpitella. Carlo Levi apre e chiude, perché è il personaggio importante della situazione e lo vediamo alla fine. Gervis e Carpitella sono stati due collaboratori di De Martino molto importanti, perché Diego Carpitella lo ha seguito sul campo praticamente in tutto il decennio che De Martino ha dedicato ai soggiorni sul campo in Basilicata, in Puglia e qualche sondaggio in Calabria. Carpitella c'era quasi sempre e, ricorda, abbiamo raccolto oltre 360 registrazioni audio con De Martino. E Giovanni Gervis era un interlocutore appunto fondamentale per De Martino, che aveva lavorato con lui, con Emilio Servadio. Come esperti medici, psichiatri, che sul campo gli servivano a diciamo applicare questo approccio che nella ricerca ultima della fine del mondo confronta il dato psicopatologico con il dato culturale. A De Martino interessa il dato culturale, ma l'elemento psicopatologico intanto sta assolutamente dentro la cultura e dall'altro, nelle sue manifestazioni limite, diciamo, dei fenomeni che De Martino studiava, gli interessava come confronto con i fenomeni che interessava, fosse il tarantismo, fosse la lamentazione funebre o quelle che poi appunto abbiamo visto nei due saggi e anche negli ultimi altri due interventi di cui abbiamo parlato le volte scorse: apocalissi culturali e apocalissi psicopatologiche. E Giovanni Gervis avrebbe dovuto addirittura essere un coautore del progetto La fine del mondo, appunto affidandogli proprio, diciamo, degli approfondimenti da psichiatra quale lui era. Poi questo non si è realizzato, forse non solo perché De Martino è morto prima, ma forse il progetto comunque prendeva un'altra piega. Però, insomma, entrambi, sia Carpitella che Giovanni Gervis, sono stati due interlocutori molto importanti per De Martino. E Carpitella, appunto, nel parlarne in questo veloce colloquio alla radio, fa esattamente riferimento, soprattutto per ricordare De Martino e l'importanza che ha avuto la sua relazione di Carpitella con De Martino, alle esperienze di campo, appunto. E la cosa che ricorda in particolare è la fatica e la ricchezza del difficile equilibrio tra empatia e valutazione dall'esterno, tra internità ed esternità, tra solidarietà e distacco critico. Perché diciamo sempre nei terreni diciamo di De Martino, e abbiamo visto da questo punto di vista ne siamo anche già abbastanza esperti, perché quei tre saggi tra il 49 e il 53 ci parlano esattamente di questo, del rapporto con contadini, braccianti, lucani, calabresi, pugliesi, eccetera, nel demartino politico e poi etnografo, quanto ci fosse di partecipazione da parte sua, scientifica e umana e politica, e quanto però fosse chiarissimo, sempre rimarcato, rimarcata la consapevolezza del suo ruolo di intellettuale, di interprete, di esterno a quella realtà, con l'obiettivo finale politico, scientifico, eccetera, di una riunificazione, con il perseguire la pratica del dialogo e dell'incontro, ma mantenendo sempre la coscienza, anche molto dolorosa, di questa separatezza, di questa separazione, che però aveva anche il corrispettivo, diciamo, positivo, del non voler abdicare al ruolo dell'interprete, del non nascondersi dietro l'essere compagno o studioso attento e partecipe delle vicende degli interlocutori che andava a conoscere, per non dare delle interpretazioni, per non dare delle valutazioni, per non dire la sua in quanto studioso. C'erano entrambi gli aspetti, e Carpitella appunto è esattamente questo che ricorda come suo, come, diciamo, elemento che gli è rimasto più forte dell'esperienza di lavoro con De Martino. Dice Carpitella alla radio nel 65: questa fatica, questo afferrare la realtà è forse quello che rimane in noi fortemente dell'esempio di De Martino come lavoro sul campo. Partecipazione umana che non fosse freddo inventario etnografico e neanche gelido questionario sociologico, e nello stesso tempo non avesse né il paternalismo né l'anima bellismo, cioè essere anime belle, così diffusi negli studi folclorici. Questa esperienza sul campo di rilievo, questa è l'esperienza sul campo che noi abbiamo avuto. In un altro intervento subito dopo dice: era questo il problema. Da una parte bisognava partire colmi della letteratura sull'argomento, cioè ogni andata sul campo era preparata da uno studio attento della letteratura sul tema che si andava a indagare. Da una parte bisognava partire colmi della letteratura sull'argomento, ma al momento esatto bisognava dimenticarsi di questo e afferrare la situazione umana. Il punto critico della ricerca era esattamente questo: dimenticarsi, afferrare l'oggetto e nello stesso tempo razionalizzarlo, difendendosi dall'emozione e dalla passione umana. Questo è un tema che riprende Gervis, sia dando ragione a Carpitella, anche se lui aveva avuto molto minore, diciamo, presenza sul campo con De Martino rispetto a Carpitella, ma gli dà ragione su questo. Nello stesso tempo ha un atteggiamento più distaccato, è il caso di dire, perché ricorda da un lato che De Martino, lo dice positivamente, non dimenticava mai di essere appunto diverso dalle persone con cui si trovava a dialogare e che studiava, non dimenticava mai la sua formazione culturale, non tentava impossibili mimetizzazioni, identificazioni e spoliazioni della propria identità per imitazione, per darsi a una imitazione della realtà studiata. Loro non usano ancora, parlando di questo, l'etichetta etnocentrismo critico, perché De Martino non l'aveva ancora pubblicizzata. Curioso, non l'ho notato, non l'ho detto la volta scorsa, che questa espressione è invece presente nell'intervento di Cirese dello stesso anno. E questo, quando Cirese, molto anziano e molto incattivito nella sua memoria rancorosa contro De Martino, ritrovandosi quella trascrizione dell'intervento che fece appunto nel 65 alla libreria Einaudi, trovò questa frase che diceva: come io scherzando con lui lo definivo etnocentrismo critico de martiniano. Allora Cirese dice: ma non è che gliel'ho detto io a De Martino etnocentrismo critico in quelle lunghe discussioni, perché ricorda alla fine l'ultima volta che hanno fatto nottata all'Hotel Jolly a Cagliari a discutere di temi insomma importanti e impegnativi, ed è stata l'ultima volta che si sono effettivamente parlati prima della malattia di De Martino. È notevole come testimonianza questa espressione, quello che io chiamavo etnocentrismo critico de martiniano, detto nel 65 pubblicamente da Cirese, e Cirese decenni dopo lo rilegge come ipotesi che forse era stato lui a inventare questa espressione per sintetizzare questo atteggiamento di De Martino, che da un lato non rinunciava a ciò che riteneva irrinunciabile della propria identità culturale e dall'altro era pronto a metterla in causa e a ridiscuterla e a riragionarci sopra. Quindi per il primo aspetto non rinuncio etnocentrismo, per il secondo aspetto la sottopongo a critica senza limiti critico. E quindi ora che nelle discussioni cagliaritane possa essere effettivamente stato Cirese a tirar fuori una sintesi di questo genere, De Martino l'abbia fatta sua e poi ne abbia parlato nella fine del mondo, ai fini della storia degli studi non è molto rilevante. La posizione è quella di De Martino e lo scrive di sé De Martino appunto nella fine del mondo, però le carte di La fine del mondo non erano ovviamente ancora note, e nei due saggi dedicati a questi temi usciti nel 64 De Martino non usa questa espressione etnocentrismo critico. È esattamente ciò di cui sta parlando Gervis, cioè De Martino, e lo dice positivamente Gervis, non negava la sua identità e non se la scordava mai andando sul campo. Si metteva in gioco non facendo finta di essere diverso da quello che era o di non essere quello che era. E questo interno-esterno Gervis lo rimenziona anche a proposito proprio del suo specifico disciplinare. In generale mi sembra di poter capire che Gervis non sia proprio convintissimo delle ipotesi interpretative di De Martino dal suo punto di vista di psichiatra, cioè il concetto di crisi della presenza o una serie di letture della crisi, diciamo, dell'Occidente europeo, non è convintissimo del mettere tanto in dialogo queste categorie interpretative squisitamente antropologiche con temi più tecnicamente psicopatologici. Quindi mi sembra che ci sia un po' un atteggiamento di presa di distanza, e qui non lo attribuisce assolutamente a De Martino, penserei che non pensi realmente questo di De Martino, ma Gervis dice: attenzione al rischio che lo studioso cerchi di rivivere il vissuto del malato e in questo commetta sempre un errore, nella misura in cui non si accorge che i due vissuti sono condizionati da esperienze storiche diverse. Cioè la tendenza a comprendere dal di dentro l'esperienza psicopatologica può essere, dice Gervis, molto pericolosa, perché non ci si riesce. È un salto che non può riuscire, perché è un'altra dimensione, e mettersi nei panni del malato per l'antropologo non può funzionare. Questo è un rischio che corre anche il medico, peraltro, dice in questi passaggi Gervis, e anche il medico deve guardarsi da questo rischio ermeneutico proprio. Però, diciamo, siccome il medico fa il medico, è più allenato a tenere le distanze e, diciamo, a quella tipica freddezza professionale che, se rimane come tale, è anche molto spiacevole per noi non medici e solo potenziali o attuali pazienti, ma è anche uno strumento di lavoro inevitabile, fondamentale per il medico. Se il medico cascasse dentro la sofferenza di ogni paziente con cui ha a che fare, forse non durerebbe più di 48 ore come medico, e noi potenziali o attuali pazienti ci troveremmo rapidamente senza medici a disposizione, quindi non ci converrebbe. E infatti Paci lo sollecita alla fine sul fatto che la crisi del mondo contemporaneo alla quale appartiene lo studioso possa essere letta nei termini in cui può lavorare uno psichiatra come lui, e lui non è convinto di questa operazione. Dice: sono realtà diverse. La crisi dell'Occidente, quella di cui abbiamo visto che De Martino parlava commentando Sartre, Moravia, eccetera, è una cosa diversa dalla crisi psicopatologica. Tutto il lavoro buona parte del lavoro di La fine del mondo si regge su questa possibilità di dialogo, e ripeto, qui non mi sembra che Gervis stia criticando De Martino per incorrere in questo errore, però certamente mette in guardia dal rischio di fare troppo facile mescolanza, e soprattutto dal rischio di cadere dentro le realtà che si stanno studiando. Siccome ha esordito dicendo, lodando appunto la capacità di De Martino di mantenere coscienza di sé, ripeto, non credo che sia una critica a lui, però usa questo intervento per ricordare De Martino, per tenere fermi questi punti che gli sembrano da tenere fermi. Carlo Levi, dicevo, apre e chiude questo dibattito di ricordo di De Martino, anche lui, come gli altri, ricordando quando lo ha conosciuto e appunto quando uscì il Cristo si è fermato a Eboli nel 45, subito dopo la guerra. E qui sono interessanti alcuni passaggi del discorso di Levi. Intanto sostiene che la cosa più importante di De Martino è questa faccenda della crisi della presenza, del riscatto della presenza, lavoro per l'allargamento dell'autocoscienza e dell'allargamento dell'umanesimo, che, dice Levi, De Martino ha realizzato sul campo. Anche lui parla del campo di De Martino, anche se non c'è mai stato insieme a De Martino, nel suo rapporto e nella sua valutazione con il movimento contadino meridionale, c'è stata proprio la realizzazione, secondo Levi, di questa aspirazione di De Martino di un allargamento della consapevolezza umanistica. Ma le cose più interessanti, mi è parso, dell'intervento di Levi sono quello che stanno all'inizio e alla fine, e cioè De Martino, ricordate, alla fine di Intorno a una storia del mondo popolare subalterno 1949 cita lungamente il Cristo si è fermato a Eboli di Levi, dicendo: ci ho ritrovato le tematiche di cui mi ero occupato nel mondo magico. In questo ricordo De Martino, Levi dice: io nel mondo magico ho ritrovato cose che solo intuitivamente e per accenni avevo detto nel Cristo si è fermato a Eboli. E anche cita un altro suo libro scritto prima, anche se stampato dopo, che si chiama Paura della libertà, che era stato scritto nel 39, il testo, mentre era esule in Francia, Levi, quindi dopo il confino lucano del 35-36 in cui aveva vissuto l'esperienza poi raccontata nel Cristo si è fermato a Eboli, 35-36 confinato in Lucania, 39 esule in Francia, scrive Paura della libertà, 44 a Firenze, clandestino, scrive Cristo si è fermato a Eboli, 45 pubblicato Cristo si è fermato a Eboli, 46 pubblicato Paura della libertà. Quindi questo Paura della libertà, scritto nel 39, è pubblicato in realtà dopo il Cristo si è fermato a Eboli. E quindi non solo è stato De Martino che ha detto: io ho trovato in Cristo si è fermato a Eboli delle cose che avevo pensato e scritto per il mondo magico, ma Levi dice: io ho trovato nel mondo magico delle cose che avevo scritto anche io nei miei libri. Quindi c'è una interessante corrispondenza e consonanza, ma la cosa più interessante è che non è citato da Levi solo Cristo si è fermato a Eboli, il libro famosissimo e che appunto è più ovvio mettere in relazione con De Martino, ma questo Paura della libertà, del quale non posso dire molto perché non l'ho letto, ce l'ho ma non l'ho ancora letto, però, e ce l'ho per un motivo, lo vedremo anche le volte prossime, credo, perché Carlo Ginzburg nel dibattito che vedremo sicuramente di commentare prima della fine del corso e che comunque farà parte sicuramente dei testi obbligatori d'esame, nel dibattito a più voci in cui si parla appunto della recentissima pubblicazione della fine del mondo, Carlo Ginzburg interviene più volte in questo dibattito, mi sembra più volte, o forse erano una volta per ciascuno, non ricordo, comunque a un certo punto tira fuori questa categoria dei libri dell'anno zero, che è una cosa sulla quale è tornato più volte, gliel'ho sentita anche dire a voce in interventi fatti anche qui all'Università di Roma, eccetera. Secondo lui c'era una piccola lista di libri molto compositi che lui chiamava i libri dell'anno zero, cioè erano testi scritti in Italia, in Francia, in Germania, durante la guerra, durante la Seconda Guerra Mondiale, quel periodo che De Martino dirà, senza esplicitare molto il discorso, in naturalismo, stoicismo e letterologia, la nostra civiltà in crisi, quel periodo che più comodamente, quando sta comodo di poterlo dire, nel 1953 dirà quando Hitler sciamanizzava l'Europa. Il momento in cui l'intera continente europeo, fino agli Urali, fino a Stalingrado, fino al fronte di Stalingrado, che poi non cederà, è completamente dominato dalla Germania nazista e dal suo alleato italiano fascista. Che ne sarà del mondo, dell'umanità, dell'Europa, della cultura occidentale? In questi anni Horkheimer, Max Horkheimer e Theodor Adorno scrivono Dialettica dell'Illuminismo, che sarà pubblicato nel 1944 in prima edizione. De Martino scrive in parte Il mondo magico, che tra il 44, dal 44 è largamente abbozzato. Carlo Levi scrive Paura della libertà, 39 in Francia. Marc Bloch scrive Apologia della storia, e Raymond Queneau scrive Une histoire modèle, una storia modello. 1, 2, 3, 4, 5 libri che sono di autori molto diversi l'uno dall'altro, ma che Carlo Ginzburg vede insieme come i libri dell'anno zero. Io dico e consiglio per gli acquisti, se una cosa la dice Carlo Ginzburg, come minimo va presa sul serio. Poi non è detto che uno debba essere d'accordo, ma i suggerimenti vanno dati, quindi se uno vanno colti. Se lui ci menziona questi 5 libri, sarebbe furbo leggerseli se uno non li ha letti. E c'è Paura della libertà e Mondo magico, i due testi. Ginzburg questa cosa la dirà molto dopo, quindi Levi nel 65 la dice per conto suo, sono i libri che mette in correlazione anche Carlo Levi in questo ricordo di Ernesto De Martino. E questa parola libertà, su cui appunto mi dispiace ma non sono in grado di articolare ulteriormente il discorso che aveva svolto lui nel suo libro, la riprende alla fine del suo intervento Carlo Levi come una categoria interpretativa dell'opera di De Martino e una via per spiegare alcuni interessi storico-critici di De Martino. Dice alla fine verso la fine del suo intervento, del suo ultimo intervento, no, uno degli ultimi interventi alla discussione, Carlo Levi: probabilmente l'interesse così vivo che De Martino ha avuto a quel mondo delle classi popolari subalterne, del folklore, della Lucania, dell'etnografia che aveva svolto, l'interesse che aveva così vivo per quel mondo non era tanto nel suo essere un residuo di tempi storici passati, da eliminarsi al lume della ragione che stava di fuori, quanto invece di essere effettivamente un movimento che portava da un momento di perdita della presenza a un momento di affermazione della presenza come libertà. Credo sia proprio così, anche per il carattere collettivo del movimento e del rituale, e anche della crisi e del mondo magico, che è sempre in questo senso portato fuori dall'individuale, eccetera, eccetera. In effetti, De Martino, questo lo dice esplicitamente un mucchio di volte, lo abbiamo citato anche nell'articolo Apocalissi culturali, apocalissi psicopatologiche, l'interesse è per il momento della reintegrazione, l'interesse è per l'esserci, per il ci dell'esserci, e per esempio tutta la valutazione del fenomeno magico-religioso è data in questa chiave, anche criticando la classica approccio marxista. E ci sono dei pezzi specificamente su questo nelle tre parti della fine del mondo che ho proposto come parti della dispensa, cioè che il fenomeno magico-religioso, il ricorso alla magia e alla religione sono strade necessarie, quando sono necessarie, per l'umanità, per essere nella storia facendo finta di non esserci, a prezzo del far finta di non esserci perché non si è in grado di sopportare il peso dell'esplicitezza dell'esserci, però ci si sta, si è, la storia va avanti, la storia si fa, il mondo si costruisce, si appaesa, si addomestica, si fa storia e si è umanità. Con questa stampella, con questo espediente, però utilissimo, fondamentale, qualcosa di necessario per vivere, per sopravvivere e per andare avanti. Quindi effettivamente l'interesse di De Martino è per questo movimento e per il valutare positivamente tutto quello che serve a questo movimento dell'esserci nella storia. Anche il dato magico, anche il dato religioso che alla sua impostazione sono estranei. Lui non è favorevole a questo, è peraltro per risolvere altro, anche dolorosamente, ricordate le cose che ho menzionato nella intervista, il rapporto sull'aldilà, dice: io in buona fede non posso più fare ricorso a questi mezzi, perché nella mia coscienza di storico e etnologo li ho superati, quindi non me ne posso più valere in buona fede, me ne posso valere, posso partecipare a una lamentazione funebre, posso partecipare a una seduta spiritica se il mio io normale è disgregato, è crollato, è perso rispetto a quello che sono normalmente. Allora sì, ci posso stare dentro, posso esserci anch'io, ma non è quello che farei in buona fede e nel pieno possesso delle mie capacità e facoltà, perché io sono andato oltre. La strada è andare oltre e far sì che tutta l'umanità vada oltre, ma finché non ci va, finché ci si lavora ad andare oltre, qualsiasi mezzo serva e venga usato dalle persone per vivere, per sopravvivere, per esserci, va valutato anche positivamente in questo modo. La direzione è la libertà, quindi l'oltrepassamento della necessità di far ricorso a religione, magia, eccetera, eccetera. Ma quella è la direzione. Nel frattempo il cammino è lungo, faticoso, tortuoso e fatto anche di tante sconfitte. Levi ha questa, diciamo, intuizione che mi sembra interessante, andrebbe suffragata con l'approfondimento su che cosa intendesse lui a suo tempo con paura della libertà, ma questa categoria della libertà la impiega appunto per dire che De Martino non era un cultore dell'arcaismo fine a se stesso, e questo è ovvio, ma nemmeno un propugnatore del superamento puramente razionale, potremmo dire illuministico, positivistico, eccetera, dell'arcaico, del magico, del religioso, ma per una valutazione, diciamo, articolata ed equilibrata nei termini che dicevo prima. Quindi, diciamo, anche in questo breve ricordo a più voci di De Martino, mi sembra che ci siano una serie di spunti interessanti. Seguendo l'ordine cronologico di comparsa alla storia dei nostri studi, è lecito a questo punto parlare di La fine del mondo, cioè l'ultimo gruppettino di testi, diciamo uno considerandolo sinteticamente, di De Martino proposto alla lettura in questa lista dei testi. La fine del mondo è, come abbiamo già detto tante volte, fin dal libro, parlando del libro della Signorelli, una raccolta di testi che ha messo insieme Clara Gallini nel 77, quindi ben 12 anni dopo la morte di Ernesto De Martino, e si è presa la sua responsabilità di fare una scelta usando i materiali che De Martino aveva raccolto in una ventina di cartelle conservate in quello che si continuava a chiamare archivio Ernesto De Martino, ma in realtà erano soltanto i libri e le carte di De Martino che Vittoria De Palma aveva continuato a conservare nella loro casa. L'anno scorso sono stati donati dalla De Palma all'Istituto dell'Enciclopedia Treccani, quindi diventeranno anche una diciamo un archivio pubblico. È stata una, diciamo, una operazione che Clara Gallini ha fatto prendendosi le sue responsabilità di scelta, perché De Martino non aveva lasciato, non era un libro incompiuto, erano proprio materiali per un libro. Quanto tempo avrebbe messo ancora a farlo? Da, insomma, varie testimonianze, mi sembra citate anche da Cases nel colloquio con De Martino, menzionate da qui nell'introduzione Gallini-Massenzio, lui continuava anche negli ultimi mesi e settimane a lavorarci, perché considerava di poterlo concludere a tempi relativamente rapidi. Sta di fatto che di composto non c'è nulla. Ci sono appunto moltissimi carte di appunti che vanno da testi più o meno elaborati e quindi presumibilmente pronti per la pubblicazione a semplici schede di lettura. Come diceva Cases, appunto, De Martino leggeva e schedava, quindi ci sono sue schedature. E sono riportate una parte di questo nelle 700 pagine della Fine del Mondo. Magari ci sono alcune pagine che semplicemente si limitano a raccontare il contenuto di un testo schedato, e poi c'è 4-5 frasi del commento suo che però non erano pubblicabili a sé, perché senza, diciamo, sapere a che cosa si riferivano sarebbero risultate incomprensibili. Quindi, diciamo, mettere insieme questo testo era davvero una impresa. Sicuramente faremo in tempo dopo a parlare alla fine, insomma, di questa operazione che hanno fatto Marcello Massenzio, Daniel Fabre e Giordana Charouty della traduzione in francese di La fine del mondo, perché hanno smontato e rimontato i testi presentando un'altra versione di La fine del mondo, che poi sarà rifatta italiana dall'editore Einaudi a sostituire questa storica, sembra a tempi abbastanza rapidi, quindi qualcosa diremo. È stata una assunzione forte di responsabilità da Clara Gallini, che è arrivata al capo di un dodicennio di lavoro travagliato e tormentato, di cui non ci vengono raccontati i dettagli, ma sappiamo alcune tappe importanti. Tutti quelli che conoscevano De Martino sapevano a cosa stava lavorando, e chi lo frequentava sapeva anche che c'era questo enorme materiale documentario e preparatorio. Per cui, appena, proprio nel giro di pochissime, a luglio se non ricordo male, la prima uscita pubblica, Angelo Brelic, che era stato un amico di De Martino, anche era uno studioso di storia delle religioni, prende l'iniziativa di creare un progetto per la pubblicazione di questo progetto De Martiniano, di questo ultimo progetto di ricerca di De Martino. Quindi prende contatti con l'editore Einaudi, chiama a parlarne Clara Gallini, un ex studente di De Martino, Montesi, nome in questo momento mi sfugge, e Vittoria De Palma, naturalmente, e cominciano a fare delle riunioni, di cui esistono anche dei verbali che in parte qui sono pubblicati nella Fine del Mondo e sono pubblicati poi per intero nell'edizione francese, in cui si abbozza uno stile, se non altro, di trattamento di queste carte, dando per scontato che non si potrà non intervenirci, ma anche limitando al minimo gli interventi. Quindi la linea di fondo sarà quella tracciata da Brelic e poi mantenuta alla fine da Clara Gallini, non quella di tentare di ricostruire il libro come l'avrebbe fatto De Martino, quindi inventarsi un libro compiuto e coerente come era stato Il Mondo Magico e gli altri, cercando di interpretare le intenzioni di De Martino. Non ce n'erano gli elementi sufficienti e quindi l'unica strada era presentare carte demartiniane con il minimo necessario di interventi esterni dei curatori. Poi appunto c'era anche Gervis in questo progetto originarissimo, era stato coinvolto anche Giovanni Gervis, il quale però dopo non molto si defila. Nel corso dei 12 anni che seguono a questi primi contatti, di fatto rimane la sola Clara Gallini a lavorarci. Lei accenna a dolorosi eventi, necessità, eccetera, non meglio specificati. Sta di fatto che rimane a lei l'onere del lavoro. Clara Gallini era stata la più stretta collaboratrice scientifica di Ernesto De Martino, racconta in una bellissima intervista autobiografica che è comparsa pochi anni fa su L'Uomo, inciso che non c'entra niente. Clara Gallini è un'altra autrice che merita assolutamente di essere letta, anche per chi non deve approfondire studi antropologici. Ha scritto dei libri molto importanti, è stata una delle più importanti antropologhe italiane, è morta nel 2017. Un libro molto particolare degli anni 80 fu Intervista a Maria, non ci giurerei, ma forse si trova addirittura online su quel sito bellissimo curato dalla Regione Sarda, che è l'archivio della cultura digitale sarda, una cosa del genere. Intervista a Maria è il racconto di un lunghissimo dialogo fatto con questa Maria, una delle sue informatrici sarde più importanti, che però è un dialogo su un piede di perfetta parità di due donne diverse, molto diverse fra loro per formazione e da molti punti di vista, ma che sono entrate in profonda sintonia. Quindi è proprio un bellissimo libro, non è un libro di meta etnografia, è proprio una storia di due donne che dialogano. Quindi, se riuscite, Intervista a Maria, lettura super consigliata. Altra scrittura molto originale di Clara Gallini era un inciso non previsto, quindi non ricordo adesso qual era esattamente il incidenti di percorso direi, la autoetnografia della sua malattia, pubblicato credo nel 2015-16, una cosa del genere. Clara Gallini ha avuto un tumore al cervello molto da grande, dal quale si è faticosamente ripresa, ma con forti limitazioni nella sua fisicità e identità umana e intellettuale, ivi compreso l'azzeramento di una serie di ricordi e consapevolezze. Ha raccontato tutto ciò in un libro, che è un composto di parti dei ricordi che ancora aveva di quando era molto giovane, prima che, insomma, quando era in famiglia, insomma, a Padova, Pavia, una cosa del genere del nord, insomma, e altri racconti del viceversa, di come le è cambiata la vita da malata e quindi bisognosa della presenza della badante, e quanto questa badante fosse diventata un essere umano importante nella sua vita, eccetera. Quindi è un libro composito, ma veramente notevole perché di grande densità umana, ma scritto con la consapevolezza di una grande antropologa. Tutto questo per dire che poi aveva fatto anche un'intervista molto bella, raccolta, pubblicata sulla rivista del nostro dipartimento L'Uomo, una delle riviste del nostro dipartimento L'Uomo, in cui racconta come tutto cominciò, e cioè i suoi studi appunto universitari a Milano, e De Martino, lei laureata non mi ricordo se quanto centrasse la storia delle religioni, ma comunque aveva una formazione tale per cui fu De Martino a chiederle di raggiungerla a Cagliari una volta che lui aveva appena avuto appunto la sua posizione di docente di storia delle religioni a Cagliari, e le propose di andare a lavorare con lui a Cagliari, il che voleva dire sradicarsi completamente dalla sua vita nel nord, vicino alla famiglia, eccetera, e lavorò come professoressa a scuola, perché De Martino non le dava una lira, l'Università di Cagliari non le dava una lira, quindi per anni ha fatto l'assistente volontaria, ma poi diciamo è entrata come assistente, quindi che è una qualifica ufficiale dell'università, e poi è succeduta a De Martino nell'insegnamento di storia delle religioni a Cagliari. Ma diciamo è stata la persona, ricordate che Amalia Signorelli si laureò con De Martino, Clara Gallini no, ma poi fece una vita del tutto diversa e autonoma rispetto al lavoro di Ernesto De Martino. Clara Gallini è stata la studiosa che ha sicuramente lavorato di più con lui in ambito accademico, quindi è evidente che era la più indicata a lavorare sul suo materiale di studio relativo alla ricerca sulla fine del mondo. Seguendo le indicazioni originarie di Brelich e soprattutto facendo tesoro di quanto era reperibile esplicitamente in termini di progettualità esplicitata nell'archivio De Martino, Clara Gallini alla fine appunto nel 77 ha dato alle stampe La fine del mondo, che era un titolo di De Martino, dato da De Martino, tra le sue carte si trovava nelle lettere eccetera. Sottotitolo contributo all'analisi delle apocalissi culturali. Esce nel 77 per Einaudi con una lunga introduzione di Clara Gallini e suscita discussioni, dibattiti eccetera. Uno degli interventi di discussione su questa uscita è quello che ho scelto di mettere nell'elenco dei testi per l'esame, e lo vedremo appunto, quello in cui è compreso anche l'intervento di Ginsburg che dicevo prima. Nel 2002 ne esce un'altra edizione, che però è una semplice ristampa, il testo di De Martino è rimasto identico. Cambia l'introduzione e diciamo sarebbe stato interessante, ma non avremmo davvero fatto in tempo, già non facciamo in tempo a fare quello che avevo previsto, men che meno un confronto critico fra l'introduzione 77 di Clara Gallini e l'introduzione 2002 firmata da Clara Gallini e Marcello Massenzio. Questa introduzione di Clara Gallini e Marcello Massenzio pure figura nella lista dei testi della dispensa, e sicuramente è una cosa da vedere per voi con molta attenzione, perché dà una serie di spunti importanti a insomma, farsi un'idea complessiva del testo. Di questo testo voi avete nella scelta dei passi dei testi della dispensa soltanto una scelta di tre passi che assommano a meno di 50 pagine in totale. Però sono tre blocchetti in sé piuttosto coerenti, che quindi si lasciano leggere come tali. Per avere un'idea complessiva del contesto in cui si inseriscono, ci si aiuta guardandosi, leggendosi con attenzione, studiando diciamo pure l'introduzione Gallini-Massenzio, guardandosi l'indice dell'opera che è aggiunto alla scelta dei passi nel PDF che ho messo nella dispensa, e nel PDF della dispensa ho messo anche la bibliografia e l'indice analitico. Bibliografia vuol dire che Gallini raccolse tutta la enorme quantità di testi menzionati da, forse qualcosina manca, ma insomma ce ne stanno tantissimi, menzionati da De Martino nel corso del suo libro, chiamiamolo così, ma appunto non era tale, in tutti i suoi appunti, schede di lettura, eccetera, eccetera, faceva riferimento magari anche ellitticamente a testi. Quindi la bibliografia che sta in fondo alla fine del mondo di De Martino è l'elenco delle opere citate nel corso in modo molto vario e diversificato nelle 700 pagine raccolte in La fine del mondo. E infine c'è una cosa che, diciamo, se uno ha solo piccoli tre pezzi di testi non serve a un granché, ma se uno mai si prendesse la briga di leggerselo per 10 minuti tutto di fila, qualcosa può comunicare. L'indice analitico che curò Pietro Angelini, che è uno studioso di De Martino, e che ha, quello lì esattamente, e che ha aggiunto, questo non è materiale di De Martino in nessuna maniera, perché l'elenco dei testi della bibliografia, possiamo dire, si desume dalle pagine di De Martino. L'indice analitico no, ma è preziosissimo, perché dà una serie di entrate o nomi di autori o nozioni tipiche del lessico demartiniano, dei quali sono indicati i passi in cui De Martino ne parla. In una cosa che sono 700 pagine di testi incompiuti, appunti, schede varie, per quanto possa essere più o meno sistematico l'indice generale, è evidente che uno non riesce a farsi un'idea di dove mai diavolo De Martino parla di etnocentrismo critico o di umanesimo etnografico. Sì, l'umanesimo etnografico, c'è un capitoletto che si chiama così, ma per dire etnocentrismo critico non c'è. Nell'indice analitico di Pietro Angelini c'è. E consiglio laterale per gli apprendisti studiosi, io personalmente trovo non solo utilissimi questo tipo di materiali e di contributi per accedere ai testi. Nella letteratura scientifica anglosassone nessun libro è privo dell'equivalente dell'indice analitico, comunque si chiami, di solito si chiama semplicemente index, ma non manca mai. Nella letteratura saggistica italiana è più frequente che manchi che non che ci sia. Ma non solo lo trovo una via utilissima di accesso ai contenuti, ma personalmente lo trovo anche una via utilissima per studiare il libro. Io l'indice analitico di Angelini l'ho completato con diverse voci che io ci ho trovato, che non c'erano nell'indice di Angelini, che magari è Angelini che mi ha suggerito. Ho completato l'elenco delle entrate di Angelini con altre entrate che a me sembravano interessanti e che lui non aveva schedato. È uno strumento sul quale uno può lavorare, sul quale il lettore, se si trova a combattere con un libro così articolato, ma anche con un normalissimo saggio, monografia, è una strada per fare degli appunti di lettura che poi dopo, quando uno riprende un testo a distanza di tempo, risultano estremamente utili e magari sono la cosa alla quale si ricorre. Non si ricorre nemmeno più al libro in quanto tale, ma si salta direttamente all'indice analitico integrato da noi lettori per andarsi a riprendere quel pezzo, quel concetto, quel capitolo che ci serve per un lavoro successivo. Quindi, diciamo, il libro La fine del mondo, come uscì nel 77, nel suo allestimento interno, oltre a queste parti aggiuntive per noi lettori molto importanti, l'introduzione, bibliografia, indice analitico, si presenta strutturato prendendo proprio alla lettera dei piccoli appunti di De Martino in cui si immaginava un indice. Sono chiaramente degli appunti molto parziali, perché per esempio non contemplano cose di cui si stava sicuramente occupando molto, perché ne parla altrove, però insomma è stato preso questi suggerimenti di indice alla lettera da Clara Gallini per costruire l'indice della fine del mondo, come ci è stato trasmesso nel 77, e ci sono un totale di 4 capitoli e un epilogo. I 4 capitoli, il primo si chiama Mundus e diciamo include tutta la parte sulle apocalissi psicopatologiche e in più le osservazioni sulle concezioni concezioni del tempo nelle religioni di tradizione non giudaico-cristiana, quindi l'eterno ritorno, eccetera. Questo è tutto un primo molto lungo capitolo che si chiama Mundus. Per esempio i francesi l'hanno smontato, poi ne parleremo, ma nel loro criterio di edizione non solo hanno scelto di mettere solo un passo quando Gallini ne presenta 3-4, se del caso, perché De Martino faceva molte varianti dello stesso brano, Gallini ce le mette tutte, o perlomeno ce ne mette molte, non so se fossero tutte quelle che erano negli appunti, ma ne mette molte. I francesi ne scelgono sempre solo una, è un criterio. Ma proprio l'articolazione delle parti interne loro la scompongono e la ricompongono in altra maniera. Il primo capitolo che abbiamo nell'edizione fin qui nota in Italia comprende appunto l'apocalissi psicopatologiche e le parti sulle religioni, sulle tradizioni religiose non ebraico-cristiane. Il secondo capitolo è il dramma dell'apocalissi cristiana, quindi parla specificamente della tradizione cristiana. Il terzo capitolo, Apocalissi e decolonizzazione, è sui materiali etnologici. Questa è già una partizione che conosciamo perché ce l'aveva raccontata nel saggio Apocalissi culturali e Apocalissi psicopatologiche, di cui perciò ho raccomandato l'attento studio, perché è molto rappresentativo della versione che poi arriva alle stampe nel 77. Dunque tutto il materiale etnologico finisce in Apocalisse e decolonizzazione. Il capitolo quarto è il dramma dell'apocalisse marxiana, e quindi l'apocalissi che non è una fine del mondo, punto, ma è la speranza della fine del mondo e della nascita di un mondo nuovo, cioè il darsi da fare per uccidere un mondo vecchio e per farne nascere uno nuovo. E l'ultimo capitolo si chiama Epilogo, e effettivamente nella progetti di indice di De Martino c'è una parte finale che si chiama Epilogo, che lui li accenna essere dedicato soprattutto all'ethos del trascendimento, ma che qui è diventato un enorme contenitore che infatti i francesi hanno appunto smontato, perché è tutto il contenitore della critica dell'Apocalisse occidentale. Tutte le osservazioni di tantissime pagine su testi letterari, questioni di critica d'arte, eccetera, tipo gli accenni che se ne trovavano, ma anche abbastanza robusti, nel saggio Apocalissi culturale e Apocalissi psicopatologiche, sono tutti confluiti in questo epilogo, che appunto è un non titolo epilogo, ma di fatto ci si trovano veramente argomenti molto, molto vari. Le parti che io ho proposto, ho scelto di mettere nella dispensa, sono soltanto tre, molto piccole, diciamo, molto esigue di consistenza, e vengono intanto quello che qui nel testo curato da Gallini è chiamato prefazione, cioè ha radunato all'inizio del libro tutti gli appunti di carattere con il piano di lavoro, essenzialmente, quindi ipotesi di indice, alcune nozioni diciamo messe come quasi fossero titoli di capitoli, eccetera. Ha radunato un gruppetto di questi appunti e li ha chiamati prefazione, anche qui rispettando una delle parole di un'ipotesi di indice de Martiniana, ma ovviamente prefazione e introduzione De Martino le avrebbe scritte ex novo per il libro, dopo aver scritto il libro, perché prefazioni e introduzioni si scrivono alla fine, non all'inizio quando uno scrive i libri. Quindi abbiamo un primo gruppetto di passi che ci danno conto del progetto di De Martino come lui lo aveva esplicitato fin dove era il tempo glielo aveva consentito, e soprattutto il primo di questi paragrafi è molto sugoso, insomma è molto interessante. Poi ho preso un pezzo dal secondo capitolo, quindi quello che riguarda il dramma dell'Apocalisse cristiana, che si chiama Dalla metastoria alla storia. I titoli sono a volte di De Martino, a volte redazionali, ma tendenzialmente De Martino dei titoli li metteva e ovviamente Gallini li ha recuperati il più possibile. Dalla metastoria alla storia sono sette pagine in cui però il concetto di storia, che è uno dei nostri temi importanti del corso, è proprio tematizzato esattamente nel passaggio dalla metastoria, cioè quello che si fa con il magismo, con la religione, perché non si può non fare, perché l'umanità non ha risorse migliori e strumenti più efficaci a cui ricorrere quando ricorre a questi, alla storia, cioè al conseguimento della consapevolezza, dell'autocoscienza, del superamento della necessità di questi strumenti. E insomma sono sette pagine che però costituiscono un corpus abbastanza omogeneo. Poi un piccolo pezzo del terzo capitolo che si chiama L'umanesimo etnografico e che ci dà conto del senso e del valore dell'etnografia nell'economia del progetto De Martiniano, fino ad arrivare a questa nozione appunto di umanesimo etnografico. E qui c'entra anche, non ne parla solo qui, ma magari riprendiamo anche i passi dove ne parla, che anche chi non leggesse estesamente tutto il libro, grazie all'indice analitico di Pietro Angelini, riuscirebbe a recuperare della nozione di etnocentrismo critico, che con l'etnografia è, diciamo, è da un lato fondato sull'esperienza etnografica e dall'altro fondante per l'esperienza etnografica come la concepisce De Martino, e questo viene dal capitolo Apocalisse e decolonizzazione, cioè il materiale appunto etnologico. E infine l'ethos del trascendimento, che viene da questo famoso contenitore generale detto epilogo, che è l'ultimo dei capitoli come presentato nell'assetto di Clara Gallini, che si chiama proprio così, l'ethos del trascendimento, ed è quindi anche qui, rispettando alla lettera quello che gli accenni che De Martino faceva nei suoi piani di lavoro, che vediamo nella cosa che qui si chiama prefazione, in cui questa trattazione della nozione di ethos del trascendimento doveva fare in qualche modo da conclusione di tutto il suo discorso. Anche qui, come la faccenda dell'elettrocentrismo critico, per certi versi è una premessa necessaria che fonda tutto il suo discorso, ma per altri, dal punto di vista di una trattazione in cui un autore cerca di svolgere un discorso compiuto e coerente, non può non essere un punto d'arrivo della sua trattazione e della sua proposta teorica. Tutti e tre, oltre le cose, diciamo, di progetto della prefazione, ma dalla metastoria alla storia, all'umanesimo etnografico e l'ethos del trascendimento, sono cose che abbiamo largamente già visto tra Signorelli, accenni fatti per commentare gli altri saggi di De Martino che abbiamo visto, e il saggio sulle apocalissi culturali e apocalissi psicopatologiche. Però qui sono presentati in una forma più approfondita, più esplicita, più densa, e quindi è, diciamo, penso utile per voi avere una presa diretta con lo stile che De Martino stava applicando nella sua ricerca finale e nei materiali preparatori del suo libro a cui stava, del libro a cui stava lavorando e che avrebbe dedicato a questa ricerca finale. Queste tre parti, specificamente dalla metastoria alla storia, all'umanesimo etnografico e l'ethos del trascendimento, includono brani che non sono in forma di appunti, sono proprio testi compiuti che si leggono con una certa agevolezza perché sono discorsi compiuti, difficoltà perché sono discorsi abbastanza densi di contenuto, ma sono pagine che sicuramente sarebbe stato per lui possibile riprendere tal quali, scegliendo magari tra le varie varianti che qui troviamo proposte, ma tal quali nella versione finale. Quindi è come se prendessimo pagine, paragrafi da un libro del quale ci possiamo solo immaginare la configurazione effettiva, ma che sono abbastanza rappresentativi dei contenuti, dello stile argomentativo e degli interessi di De Martino. A questo punto rinvierei alla prossima volta l'inizio dell'esame di questi passi, sui quali devo dire che non ho neanche bene le idee chiare su come parlarne e come commentarli, perché almeno per alcuni sembrerebbe che l'unica cosa da fare è leggerli e dire delle cose mentre si leggono, perché è un po' insensato, data la brevità e densità, fare una parafrasi mia, e insomma, non lo so. quindi non so come procediamo le prossime 2-3 volte, ma ci dedicheremo a questo. E poi sicuramente vorrei dire qualcosa, insomma, spero, sul dibattito a più voci pubblicato subito dopo la prima uscita di questo testo. Se non ci sono domande, chiudiamo qui e ci vediamo martedì.